Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buongiorno a tutti, siamo qua con l'effetto serra, come potete vedere, fra un po' saremo circa 5.000 gradi e quindi sarà perfetto perché sarà come testare la vita in ambienti ostili, vediamo quanti di voi sopravviveranno e anche di noi. Allora, vi faccio una breve introduzione, in realtà sono qua a fare il jolly perché io dovevo parlare per ultima. A fare il jolly per spiegarvi questa cosa, astrobiologia per fantascientisti, che cos'è e di che cosa parliamo. Allora, sono tantissimi i settori della scienza che danno fonte di ispirazione a chi scrive, anche a chi legge ovviamente, ma soprattutto a chi scrive fantascienza. Queste riunioni, che sono uno dei momenti più belli per chi scrive e per chi frequenta questo ambiente, noi lo sappiamo, sono, come si dice, frequentati da scrittori più che da lettori, cioè siamo quasi tutti scrittori. E quindi abbiamo cercato di fare una cosa che non fosse una lezione specifica su un solo argomento, ma una specie di raccolta volo d'uccello per dare una sensazione generale di quello che è un po' lo stato dell'arte della astrobiologia, che una volta si chiamava esobiologia, poi dopo vedremo anche i motivi eccetera eccetera, dell'astrobiologia, perché tra gli argomenti trattati si parlano di tante cose, si tende a scrivere molto di distopie e di altre cose, ma ultimamente è un pochino trascurata. È trascurata perché, poi vedremo, ci sono delle conclusioni a cui arriveremo, e abbiamo pensato di fare questo panel centrandolo su questo argomento e diciamo dare una visione di insieme di quello che è l'astrobiologia adesso, in maniera da poter dare dei piccoli spunti, anche magari pratici, per chi ha voglia di sviluppare e si vuole interessare a questo tipo di argomento. Allora, abbiamo dei problemi tecnici, nel senso che lei si sta organizzando, dovevamo essere in tre. La mente, mettiamola così, di questo incontro di astrobiologia è Nino, che purtroppo per questioni di salute...
Adesso
lo guardo io, aspetta. Allora, che molti di voi conoscono e che apprezzano perché è un autore abbastanza conosciuto e che ha scritto delle cose molto belle, purtroppo per ragioni di salute non è potuto venire. Lui doveva tenere la prima parte di questa cosa, che era quella che riguardava, che è quella che riguarda il concetto stesso di vita, perché se noi vogliamo parlare, affrontare il problema della vita aliena, dobbiamo metterci d'accordo innanzitutto e vedere quali sono le proposte su il concetto stesso di vita. Vi faccio una piccola premessa, una piccola parentesi: nessuno è ancora d'accordo su questo concetto, noi non siamo ancora in grado di capire e di dire veramente di che cosa sia la vita e l'esistenza. Detto questo, lei stava cercando, perché Nino ci teneva a fare comunque il suo intervento e stiamo cercando di connetterlo via Skype, però io c'ho un Mac, lei c'ha un sistema diverso. Allora tu devi semplicemente... No, sono finita sul risparmio dell'energia, il tuo telefono questo.
Sì, sì, sì.
Ok, cosa devi fare?
Devi chiamare Nino su Skype.
Ok, chiamalo.
Ma non lo so fare su Skype.
Non sai chiamare Nino? Ma perché sei su Messenger, non sei su Skype?
Ma lo so, ma io non ce l'ho Skype.
Ok, va bene. Allora, adesso faccio una connessione via con il mio telefono.
Allora, io intanto vi intrattengo raccontandovi una cosa che al momento è un anticipo della questione e che riguarda la vita su Terra, la vita al carbonio. Perché la vita al carbonio e non, per esempio, altri tipi di sostanze?
Mi piace allora, parlare al microfono qui dietro? Non
sì, non avete ragione, posso parlare su questo? Mi sentite? Sì, perfetto. Allora, innanzitutto il carbonio è un elemento che in natura è estremamente diffuso, è il quarto in ordine di quantità, diciamo, nell'universo. Di conseguenza ha già un enorme vantaggio rispetto ad altre sostanze. Però il carbonio è in una posizione molto particolare sulla tavola periodica, è in grado di dare legami stabili con un gran numero di atomi. A parte questo, i suoi legami sono diciamo di vario tipo: può dare dei legami semplici, dei legami doppi, dei legami tripli. E può farlo con idrogeno, ossigeno, azoto. Questi legami sono più o meno della stessa lunghezza. Di conseguenza è praticamente un fatto apposta dal punto di vista degli atomi per formare delle sostanze, che sono appunto dette sostanze organiche. Il carbonio si trova in maniera molto, molto facile. Sulla Terra ci arriva tranquillamente anche attraverso dei meteoriti, è abbondante nella crosta terrestre e, come dicevo, è in grado di dare anche lunghe catene. Questo spiega, per esempio, perché il carbonio, per esempio, entra nella composizione delle proteine, entra nella composizione del DNA e dell'RNA, cioè permette di mantenere la informazione genetica e di produrre proteine che sono di tipo strutturale oppure di tipo catalitico. Quindi da questo punto di vista abbiamo già un panorama abbastanza vasto per l'importanza del carbonio rispetto ad altri elementi. Inoltre i suoi legami sono sì stabili, ma non sono così forti, diciamo, come per esempio quelli del silicio, che è un elemento che gli assomiglia, appartiene allo stesso gruppo, ma non è così praticabile dal punto di vista della chimica, della biochimica, insomma. A parte questo, noi non solo diciamo che la vita terrestre è a base carbonio, ma anche che è a base acqua, e questa è un'altra importanza, perché l'acqua è un elemento di trasporto, diciamo, una sostanza che trasporta e scioglie le sostanze che devono entrare nelle reazioni chimiche per formare le cellule. Inoltre ha enormi vantaggi da questo punto di vista. Su Terra è presente in tutti e tre gli stati, cioè solido, liquido e gassoso. È in grado di dare dei legami che sono la molecola dell'acqua, è fatta in una maniera un po' particolare, si chiama orecchio di topolino, cioè praticamente ha il faccino di topolino e poi le due orecchie. Le due orecchie sono gli atomi di idrogeno e sono più positivi. Il musetto è l'ossigeno, che è leggermente negativo. Questo fa in modo che l'acqua abbia una forte coesione. Se voi notate, il pelo dell'acqua è una specie di lastra, no? Piccolissima, su cui possono camminare gli insetti, eccetera, eccetera. Questa è una delle caratteristiche dell'acqua. L'altra è quella di sciogliere delle sostanze, per esempio dei sali, eccetera, e quindi di portarli comodamente all'interno delle cellule, per esempio. Senza contare che l'acqua sul pianeta Terra ha un enorme vantaggio. Il ghiaccio galleggia sull'acqua e questo fa in modo che in condizioni di temperatura fredda il ghiaccio non sprofondi, ghiaccia un altro strato, va giù, eccetera, eccetera, fino ad avere, diciamo, mari e laghi completamente ghiacciati. Quindi vita a carbonio uguale anche vita a base acqua. Vi parlerà poi invece Franci di situazioni in cui possiamo ipotizzare delle chimiche totalmente diverse. Detto questo, io vado avanti perché non riusciamo a collegarci.
No, perché non hanno la password di Skype. Sono andati a prendere la password di Skype perché sennò questo non si connette a Skype.
E io continuo a chiacchierare, quindi abbiate pazienza, ma dovrò...
Vabbè, ascolteremo la parte di Nino dopo quella di Silvia.
Mi dispiace, ma imperverserò un po' io. Spero che... Ok, adesso sarebbe bellissimo se questa mappa diventasse grande.
Vai, lì.
A me le apriva, il mio le apriva tutte.
Ma ce l'hai sotto, basta che chiudi quella sopra.
Cioè questa?
Sì, chiudi la finestra sopra.
Ok. Allora, dunque, come vedete... Questa è la vita standard terrestre, cioè la vita che è comune a tutti noi. Abbiamo visto che è a base di carbonio.
Vicino al microfono, se non lo sento.
Questi sono altri elementi, farò vedere il codichino qui, sì. Continuerò. Come vedete avete una parola strana, sponge. Sponge in realtà è più facile da ricordare che invece la sequenza di elementi in un ordine differente, diciamo per ordine di quantità, per esempio. S è zolfo, P è fosforo, O N è azoto, O è, cioè scusatemi, C è carbonio e H è idrogeno. Con questi atomi è fatta la gran parte della nostra biochimica, della vita terrestre. Dell'acqua abbiamo parlato, fonti di energia, ne parleremo durante tutto il discorso. Dall'altra parte invece trovate quello di cui vi parlavo prima, le basi della nostra chimica, quindi il DNA, perché il DNA è comodo e interessante, permette di mantenere delle informazioni e di replicarle. Perché intanto è una doppia elica. Ora, la doppia elica l'avrete vista 7000 volte naturalmente come immagine, e è fatta a scalini. Gli scalini sono le basi azotate. Forse se dicessi una roba tipo gattaca mi ricorda qualche film, no? Eccetera, eccetera. Ecco, in realtà gattaca è semplicemente una serie di basi azotate che possono contenere un pezzettino di un messaggio, sono un pezzo di gene. Le basi azotate si accoppiano sempre A con T e G con C, e quindi se io apro la catena del DNA sono in grado di sintetizzare altre due catene che mantengono lo stesso messaggio, no? Quindi il fatto di avere una doppia elica e non soltanto un'elica non soltanto rende il DNA più stabile rispetto per esempio all'RNA, ma ne garantisce la correttezza del messaggio, perché almeno una delle due catene è corretta, diciamo, se ci fosse un qualche incidente sì. durante la lettura. Inoltre le parti che sono laterali, che sarebbero diciamo così i ponti fosfato, hanno una polarità simile, per cui quando la catena si srotola normalmente non si fa matassa, no? Diciamo, non si mescola, non fa casini, ma permette di essere replicata rimanendo distesa, e questa è un'altra garanzia. Inoltre le basi azotate, cioè TIG eccetera eccetera, sono facili da staccare perché non sono dei veri legami, sono delle cosiddette ponti idrogeno, e i ponti idrogeno sono abbastanza stabili da mantenere la catena, ma non così forti come sarebbe un vero legame chimico, per esempio un legame CH, un legame CO eccetera eccetera. Quindi il DNA è un fatto apposta da un certo punto di vista, è difficile immaginare delle strutture alternative sufficientemente stabili, diciamo, no? Che garantiscano la stessa funzione. Per quanto riguarda le proteine, per esempio, ecco, le proteine che sono di due tipi, strutturali, cioè le proteine dell'osso, del muscolo, no? Eccetera, eccetera, oppure catalitiche. Un catalizzatore è una sostanza che permette di avere, scusate, io a volte sempre un po' pedestre, ma siccome non so, probabilmente il 90% di voi sa cos'è un catalizzatore, però in pratica facilita, diciamo così, le reazioni all'interno della cellula, e la proteina naturalmente è, quindi ha una grossa importanza, è fatta di pezzi che sono degli aminoacidi. Lo dico perché poi spero di riuscire a spiegare anche un'altra questione. E inoltre, ecco, qui c'è il principio dell'ego. Il principio dell'ego è esattamente quello che possiamo vedere con gli aminoacidi, cioè la vita utilizza un numero piccolo di componenti e ne fa delle grandi strutture molto diverse, cioè con 20 aminoacidi noi creiamo migliaia di proteine, tanto per dire, no? E di conseguenza questo facilita la vita sulla Terra. Ecco, sotto vedrete che ho scritto finestra di abitabilità, perché ci sono delle caratteristiche della vita terrestre che sono appunto, scusate, cioè che ci sono, le leggo qua che mi è più facile, la temperatura, la salinità, la pressione, l'acidità, eccetera, entro cui la vita terrestre varia. Oltre quei valori, diciamo che sono quel range di valori, la vita terrestre non è più in grado di sopravvivere. Quindi da questo punto di vista dobbiamo tener conto, ecco, anche di questo. Sotto c'era, ma non si vede in questo momento, una cosiddetta ricetta della vita. Lo sottolineo perché è una questione che si sapeva già, ma che è stata ulteriormente sottolineata negli ultimi tempi da un astrobiologo, si chiama Nick Lane, che dava anche dei valori molto interessanti per la ricerca della vita su altri pianeti. Cioè sostiene che la ricetta della vita, di tipo terrestre naturalmente, è particolarmente semplice. Ci vuole, come vedete lì, dell'acqua, dell'anidride carbonica e della roccia, un particolare tipo di roccia, olivina. L'olivina la possiamo trovare per esempio sui fondali oceanici, non dove ci sono le dorsali della tettonica placchi, un po' più in là, dove ci sono dei cammini, diciamo, idrotermali, che funzionano col fatto che ci sono delle spaccature, l'acqua cola, viene su come vapore e raggiunge anche delle temperature molto intense, può raggiungere anche i 140 gradi, ma lì ci campano soltanto alcuni organismi, mentre invece se raggiunge anche semplicemente i 90 gradi, esce, è in grado di dare, diciamo così, delle reazioni tali da consentire la diffusione dell'idrogeno, e questo idrogeno è un atomo che serve, perché in realtà poi tende a dissociare, a perdere il proprio elettrone e a rimanere come un protone, che serve per far funzionare le pompe protoniche.
Sì.
Pompa protonica è quella che dà in realtà l'energia per formare delle piccole strutture che non sono ancora cellule, ma sono i precedenti delle cellule. Adesso tra poco vedrete un nome che sicuramente l'avrete sentito, è l'antenato comune più antico che ha tutta la vita sulla Terra. Le pompe protoniche che dicevo sono qualche cosa di molto molto più semplice di una cellula, ma sono la condizione sine qua non per formarla. Secondo Nick Lane, quella ricetta lì che vi ho detto è diffusissima, perché sono tantissimi i pianeti che hanno questo tipo di struttura. Non sto dicendo che sono tantissime le Terre, non sono pianeti simili Terre, sono semplicemente dei pianeti rocciosi, cioè non è una ricetta che voglio, diciamo così, per i pianeti tipo gassoso, ma per i pianeti rocciosi dovrebbe essere facilmente funzionare facilmente, insomma. E lui parla addirittura di 40 miliardi di pianeti, diciamo che ce ne siano di meno, parliamo anche semplicemente della metà. Questa sarebbe un'enorme premessa, diciamo, per la possibilità di trovare vita. Sto parlando di vita, non di vita intelligente, naturalmente, né di vita semplicemente anche, diciamo, di tipo animale, insomma, pluricellulari, eccetera, eccetera. Ora,
guarderei l'altra.
Vediamo se c'è. No, no, guardo se c'è. Vado a vedere. Quella è l'audio di cosa del computer?
Un attimo, scusate.
Non sono sicura che funzioni. Vado a vedere se ci sono delle casse.
Ok.
Questo qui è il
sì, ma non riesco a farti sentire fuori, cioè io ti sento perché è basso, ma non riesco a farti alzare l'audio per sentirti fuori dalle casse.
Devo stare attaccata al microfono, mi veniva meglio.
LUCA è un acronimo, naturalmente.
È troppo ed è quello che stiamo già facendo,
cioè se ne andiamo all'indietro, percorriamo l'albero della vita, noi troviamo che a un certo punto tutto converge in questa prima forma di vita. È una cellula abbastanza semplice. Tenete presente che una cellula procariota non ha il nucleo, non ha gli organelli, eccetera, eccetera, ma è comunque una cellula, quindi c'ha il DNA, c'ha le proteine, ha una membrana. La membrana è comunque una struttura complessa che prevede dei lipidi, e quindi è una molecola. LUCA è il nostro antenato più antico. Prima però devono esserci stati dei proto-LUCA, dei pre-LUCA, che sono quelli che vi dicevo, che secondo Nick Lane si possono formare nella ricetta che vi dicevo con i cammini idrotermali. Ora, vi vedrete, io non sono tanto brava con le matte, quindi non è venuta molto bene, ma io spero che sia chiara.
Di una
allora,
qualsiasi.
Intanto LUCA quando compare, lo si dava per, diciamo, molto antico, ma abbastanza meno antico di quello che è stato dimostrato nell'ultimo anno. Secondo un lavoro della fine del 2018, il LUCA forse è comparso praticamente a ridosso della formazione del pianeta Terra, e cioè 4 miliardi e mezzo di anni fa. Praticamente gli antenati di LUCA devono essere vissuti all'interno su un pianeta che era ancora in formazione, estremamente caldo, senza ossigeno, senza acqua liquida, eccetera, eccetera. LUCA è di poco più recente. A un certo punto, vedrete che è 3,7 miliardi di anni fa, i vari LUCA, diciamo così, si differenziano, e sono due i domini che forma. Uno è quello dei batteri, i batteri sono quelli che sono arrivati fino a noi, insomma, no? Procarioti, senza cellule, senza organelli, senza cellule, eccetera. Gli altri sono gli archei. Ricordate questo nome perché gli archei sono estremamente importanti, sono delle creature molto particolari che hanno dei liquidi di membrana che permettono di vivere in condizioni estremamente difficili. Tra gli archei una gran parte sono estremofili e gli estremofili sono proprio quelli che incuriosiscono gli archeologi perché pensano che su terre che non siano così amichevoli come la nostra possano esserci almeno delle creature che sembrano gli estremofili. Cosa fanno gli estremofili? Resistono in condizioni estreme, quindi in condizioni di acidità molto forti, di temperatura molto alta, molto bassa, quando vi dicevo i cammini idrotermali di 140 gradi, ecco lì ci possono vivere gli estremofili, le cellule batteriche, tanto per dire, o insomma non se lo sognano nemmeno, troppo alto. Possono resistere a una forte pressione, possono resistere a temperature molto basse e molto fredde, salinità alta o bassa. Quindi sono creature estremamente specifiche, non adattabili, ma specifiche, che vivono in condizioni particolari. Alcuni sono addirittura iperestremofili, cioè magari resistono a pressioni molto alte, a temperature molto alte insieme, quindi due di queste, tra virgolette, performance, insomma, resistenti insieme. E questo ci... Scusami.
No, scusa tu.
Quando gli archei a loro volta si separano, danno circa 1,7 miliardi di anni fa, finalmente arrivano gli eucarioti. E gli eucarioti, siamo noi gli eucarioti, solo che noi siamo degli eucarioti complessi, mentre quelli erano ancora delle cellule semplici, ma con un nucleo, con gli organelli, eccetera, eccetera. E a quanto pare, ma questo è un dato di pochi mesi fa, i primissimi pluricellulari compaiono forse 1,6 miliardi di anni fa, quindi sono, cioè li datavano a 700-800 milioni di anni fa fino a quei tempi. Questa è una ricerca che è stata fatta in un sito cinese e che dopo molti studi, l'hanno trovato nel 2016 credo, ma dopo molti studi hanno varato insomma in un lavoro questa informazione. Perché vi dico tutte queste cose? Non è solo per intrattenervi, mentre qualcuno riuscirà prima o poi a mettersi in contatto con Nino, ma è perché se noi guardiamo bene quei dati, per quanto tempo la Terra è stata abitata soltanto da batteri, eccetera, eccetera? 3 miliardi di anni. Il che vuol dire che se gli alieni in vena di esplorazione fossero arrivati nel nostro mondo in quel lungo periodo di tempo, cosa avrebbe trovato? Microbi. E cosa potremmo trovare noi, magari, se riuscissimo a muoverci ed andare a visitare altri pianeti? Magari microbi. Invece magari gli alieni che forse sarebbero venuti a trovarmi sarebbero già morti, perché anche le specie cambiano, anche la vita sparisce quando le condizioni del pianeta cambiano e non sono più ospitali. Quindi da farci una riflessione: noi andiamo, cerchiamo la vita su altri pianeti, ma possiamo trovare niente, solo batteri, forse vite tecnologiche.
La probabilità di trovare vite tecnologiche è estremamente ridotta.
Infatti, estremamente ridotta nel... Allora, altro giro, altro regalo.
Dopo. Il file di Nino Martino ce l'ho qua.
Facciamo una pausetta, vi lascio sui... e sentiamo Nino Martino,
Sì,
così...
Cosa faccio? Collego il videoproiettore a questo oppure lo stesso di
qua? Sì, no, ti conviene scollegarlo, questo qui, lo togliamo e mettiamo la...
Un attimo solo, però, perché mi scaricherei tutte le mappe, così almeno non ci parlo, non ci penso più. Scusatemi, devo solo fare questa...
stupido lavoro.
Questo è tuo?
Sì, quello lì è mio.
Ah, e la cercavo la presa della cucina.
Infatti è questo che connesso.
Se
metti la chiavetta.
No, è solo che se mi toglie la chiavetta, vabbè, non importa. Vabbè,
dopo la rimetti.
Dopo la rimetto, va bene.
Hai una sola USB?
No, ce l'ho anche qui. Posso spostarla in effetti.
No, metto questo lì. Dove?
Qui. Qui dietro. No, aspetta, no, ma questo è, non è il mio, io parlavo del mio.
Ce ne sono due accanto, uno accanto all'altro, se
qua. Ah, no, allora la tolgo, va bene.
Devi togliere la chiavetta e lasciare lo spazio questo, perché se no finisce
questo. Questo qui va accanto a quello.
Ok. Chiudo.
Sì, quello riapro.
Dunque, com'è che si arriva nella chiavetta con questi PC qua? Anzi, mi vergogno, non so usare il PC.
E nemmeno io.
Vi dico ancora una frase, visto che tanto un momentino di tempo. Allora, vi dicevo, quindi, perché tutta questa lunga chiacchierata l'abbiamo capito, ma adesso bisognerà vedere un attimo di risolvere un problema. Spero che Nino parli prima di me, perché la vita, su terra è l'unico esempio che noi abbiamo di vita, e quindi bisognerebbe riuscire a trovarne almeno qualcuno per essere sicuri che non è stata una caratteristica solo misteriosa e fondamentale del pianeta che ha permesso di avere la vita, perlomeno un altro tipo di genesi. Cioè, se noi troviamo altre forme di vita su altri pianeti del sistema solare, oppure ve lo dico dopo, almeno saremo certi che forme di vita non proprio come quelle terrestri, con caratteristiche diverse, magari con un DNA un po' diverso, riescano a esistere. Dai.
No, tranquilla.
Vabbè, io faccio play, se riesco, esatto, a prendere il pulsante senza
avere... Sì, è un po' sotto. No, non so, non sono riuscita a ascoltare perché cerco di fare il collegamento.
L'umanità è veramente morta, però ho scoperto una fantascienza, era una vera scoperta. C'era la possibilità di altri mondi, di cose fuori dalla quotidianità, il confronto con situazioni insolite, la ricerca di soluzioni rispetto a cose non previste, l'avventura della scoperta. La cosa che per me l'uomo è una cosa estremamente affascinante. E trovato collegato a questo, proprio in quei tempi era apparsa una rivista che ha segnato la storia della fantascienza a livello mondiale, Galassi. Era una rivista che era nata per rompere rispetto a una tradizione un po' fumettistica, un po' fumettona della fantascienza fatta di agenti intrappolati, di barbarie di mostri, di giovani fanciulli di finite, di pianeti ostili che erano presi prima dai mostruosi del 16. In realtà Galassi, il suo direttore di allora, aveva scommesso su una fantascienza matura. Non era una massa fascina. Questa rivista era per me una grande scoperta di un sacco di grandi uomini. E su quel, perché dico questo? Perché su quella rivista, proprio per voler dare un taglio scientifico alla fantascienza, c'è una rubrica fissa, questo è il fissa della prima c'è una chiamata Lulina. Lulina c'è questa rubrica in cui portava scoperte scientifiche, cose che potevano interessare la coscienza e così via. E c'era un articolo che mi ha colpito moltissimo ed era questo. Ma perché la vita deve essere basata sul carbone? No? Come la nostra? E sono possibili altre forme di vita? E lui faceva l'ipotesi. È possibile una forma di vita basata sul silicio? E portava tutta una serie di considerazioni che dimostravano come una vita basata sul silicio fosse possibile. Questa per me è stata una cosa grandiosa. Perché non solo c'era la possibilità di altre vite che non conoscevo e forse non avrei mai conosciuto, ma c'era la possibilità di vite addirittura diverse, completamente diverse dalle nostre, anche su base fisica. In quegli anni lì si cominciava a parlare, forse un po' dopo, di esobiologia. Ma l'esobiologia in realtà non ha avuto futuro. Perché l'esobiologia si basava su delle ipotesi. Come potrebbe essere fatta la vita su un pianeta freddo, caldo, tra questi eccetera eccetera? Ora, poteva essere una scienza l'esobiologia? No, perché una scienza non si basa soltanto su ipotesi, si basa anche su dati di fatto. Non di fatto, vita non è mancata, scoperta da un comune. Quindi non si poteva basare sulla sull'ipotesi di una forma di quindi l'esobiologia in sé è venuta conto. Oggi però in realtà si parla di astrobiologia. L'astrobiologia non è una biologia fatta attraverso la dimensione degli astri, cose del genere. No, è una cosa molto diversa. L'astrobiologia studia come si è sviluppata la vita sulla Terra, nelle condizioni di vita della Terra, anche in condizioni di vita estreme, tipo batteri che si sviluppano vicino a vulcani sottomarini, certi, non so, gamberini, non voglio dire stupidaggini, ma che hanno la corazza del mio per resistere alle alte pressioni sotto le profondità grandi sotto il mare. Ecco, quindi come si evolve la vita in queste condizioni terrestri. Questo perché astrobiologia? Perché studiando come si è sviluppata la vita sulla Terra, uno pensa, allora, su un pianeta in cui le condizioni sono molto diverse, in cui, che ne so, esistono laghi di acqua ghiacciata sotterranea, oppure il liquido non è acqua ma metano, come si potrebbe sviluppare la vita là in base a quello che conosciamo sulla vita terrestre? E qua si parte appunto con una scienza che è l'astrobiologia, che è basata principalmente, esclusivamente, su quello che conosciamo sulla Terra, e ne fa un'estrapolazione rispetto a possibili vite su altri pianeti in altre dimensioni. Allora, il fatto che si conosce approfonditamente solo per confronto tra varie situazioni o fenomeni, è una regola generale. Se trovassimo una vita anche molto diversa della nostra su un altro pianeta, noi potremmo fare il confronto di come si è sviluppata quella vita rispetto a come si è sviluppata la nostra vita sulla Terra. Questo significa che potremmo approfondire molto di più proprio i meccanismi di evoluzione della nostra vita. Questo con una ricaduta scientifica, di ricaduta medica, cosa del genere, è enorme. Si potrebbero fare grandi scoperte proprio perché si ha la possibilità di un confronto. Allora mi dice, ok, allora cerchiamo questo piccolo problema. Per cercare qualcosa, bisogna sapere cosa cercare. Per fare una domanda, bisogna conosce parzialmente la risposta. Voi non potete fare una domanda, per esempio, che non so, di fisica quantistica, se non sapete nemmeno che cos'è la fisica quantistica e non ne avete nemmeno sentito parlare. Come potete fare una domanda sulla fisica quantistica? La stessa cosa. C'è un vizio di fondo sulla questione della ricerca nostra della vita su altri pianeti. Il vizio di fondo è che noi siamo questa vita e che cerchiamo cose a volte simili. Non è del tutto vero. Rispetto alla propaganda che viene fatta, forse per un motivo di 17, mi sembrava in realtà che si cercasse esclusivamente la vita basata sul carbone. Ma da un po' di ricerche che ho fatto non è così. In realtà si cerca una qualunque forma di vita. Ora, evidentemente, per cercare la vita bisognerebbe darne una definizione di cosa è vita. Su questo magari interverranno i miei colleghi scrittori. Definizione di vita, torno a ripetere, che è un vizio di fondo. La definizione di vita che possiamo dare noi è una definizione di vita provvisoria basata su quello che noi conosciamo, e cioè la nostra vita. Ma in realtà, se noi scoprissimo altre cose, perché no? Cambiamo la definizione di vita, non c'è problema. Nella scienza questo è un procedimento comune. Se cambiano le situazioni, se si aggiungono gli esperimenti, se si trovano delle cose, uno cambia teorie, ipotesi, può cambiare tutto, può cambiare anche la definizione stessa di vita. E per esempio la simbolica. Ecco, il problema è questo. Da una parte è lo studio che abbiamo fatto noi tre, viene fuori, ne parleranno meglio ai miei colleghi, viene fuori che di fatto uno di lei aveva il problema animale. La forma di vita basata sul silicio ha meno possibilità. Questo perché gli danni che può fare il carbonio sono molto di più di quelli che può fare il silicio e tutta una serie di altre conservazioni. Ma comunque questo non vuole niente, è sempre possibile, ovviamente una prova forma di vita basata sul silicio. Ma questo poi lascio in campo ai miei colleghi, parleranno dunque la Francia con Portugal, nel momento che parlerà per 4 ore circa, la Silvia Prena, anche il Pantino sulle Prena, quindi tra 7 ore posso morire. Mi fa per dire che l'argomento se ne richiederebbe ben altro questo. E la fantascienza? Se c'è una fantascienza con la serbiologia, mettere in confusione questi tanti fatti. Cioè, non due sono scrittrici di fantascienza, io forse lo sono, non so, sono un giovane scrittore che conosce
di fare. Finisce la tua parte, faccio le conclusioni. Esatto, tanto non ho parlato di quello che ho detto tu, dei
versini. Lo studio della via della serbiologia è dovuto alla incredibilità di alcune ambientazioni. Per esempio, una serie che mi piace molto, perché adesso qui la fauna abbiamo un amico, ah è bello, non è bello, eccetera, 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 e Sabrina Quantas, grande. Ciao a tutti, se vedete questo video perché la connessione internet non è stata all'altezza di farmi italiano, e quindi questo è comunque un video. Allora, la questione è astrobiologia. Perché?
Sì, sì.
Veramente molto.
Sì.
Dunque, viste le...
un secondo, devi attaccare la chiavetta?
No, mi è
chiusa. Ah, ok, va bene.
Lo lasciamo lì congelato, tanto non deve riattaccare
no,
la chiavetta.
No, ce lo teniamo con noi. Dunque, io ho 2 minuti di tempo perché altrimenti mangio. Il tempo a lei, quindi non vi racconterò, e questo ve lo perderete, non vi racconterò della vita ombra, sarà per un'altra volta, peccato perché aveva un bel nome, Weird Life, però voglio aggiungere una cosa alla descrizione di Nino sulla questione della vita, che è stata sottolineata spesso, cioè non possiamo considerare la vita senza considerare l'intero pianeta che ci sta intorno, cioè la vita si sviluppa all'interno di un ambiente. Questa caratteristica viene chiaramente illustrata dalla fascia di abitabilità di Sol, del nostro sistema solare. Fascia di abitabilità da tre pianeti nella fascia, diciamo, accettabile: Venere, Terra e Marte. Ora, è chiaro che Terra ha vinto la lotteria, però non è escluso che sugli altri due pianeti, Venere che è diciamo al bordo interno e Marte che è al bordo esterno, non vi sia stata acqua allo stato liquido e non vi sia stata quindi la possibilità di forme di vita. Venere, a quanto pare, ha avuto una situazione abbastanza controllata con acqua e fiumi, perché ci sono tracce di idrografia e ci sono anche ciotoli arrotolati, no? Quindi evidentemente la presenza di acqua, forse, secondo alcuni studi, fino a 700-800 milioni di anni fa. Poi c'è stata una crisi che si è abitata con una serie di episodi, presumibilmente vulcanici, che si sono verificati anche sulla Terra, perché una cosa del genere ci è successa 200 milioni di anni fa, più o meno, con il trappo siberiano, che è una zona dove si vedono proprio tante eruzioni vulcaniche. E ha fatto un bel casino, ha fatto un'estinzione quasi di massa. E su Venere ci sono riusciti in pieno, a quanto pare, perché si è avuto una perdita complessiva di acqua, temperatura sempre più calda, evaporazione sempre maggiore, vapore acqueo e metano nell'atmosfera e un avvitamento. Terra, tra l'altro, lo dico così, la nostra quantità di anidride carbonica nell'aria, uno dice 0,03, era 0,280 prima della rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, siamo a 0,041, cioè una volta e mezza quella che c'era prima, quindi insomma non è per fare paragoni con Venere, ma comunque qualche piccolo problema lo avremo. Marte invece, che è un pianeta più piccolo, con un nucleo che si è raffreddato prima, con un'atmosfera che non è stata trattenuta perché aveva una gravitazione minore, e ha un'atmosfera esilissima, non ha più una tettonica a zolle, non ha più acqua liquida perché non è stata trattenuta evidentemente, e quindi potrebbe avere delle forme di vita. Indovinate cosa? Estremofili, naturalmente, o comunque somiglianti a estremofili, e probabilmente anche una certa quantità di idrogeno che ha impregnato il sottosuolo e che potrebbe ospitare delle creature molto semplici, degli archei che possono sfruttare l'idrogeno. Passo. Bravo.
Beh, innanzitutto grazie per la pazienza e per questo panel che è saltato un po' da una parte all'altra, diciamo che l'abbiamo vivacizzato con gli inconvenienti tecnici. Allora, io riassumerò molto perché rimangono 5 minuti e quindi invece avevo un intervento 4 ore e non vi annoierò per 4 ore, quindi siete fortunatissimi. Vi faccio un veloce riassunto che mi sembra più logico a questo punto rispetto a buttare delle informazioni nuove. Abbiamo visto la vita basata sul carbonio e la definizione che ha dato Nino, che è quella dell'astrobiologia pura, quindi di un'astrobiologia che non si basa più su delle ipotesi, sull'ipotetica vita di silicio, sull'ipotetica vita basata sull'arsenio al posto, l'arsenico al posto di altri componenti, piuttosto che con l'introduzione dello zolfo o basata sull'ammoniaca, com'è, di cui avrei voluto tanto parlarvi. ma semplicemente si limita a un rigore scientifico superiore e sostanzialmente ha fatto un passo indietro rispetto alla fantasia, riportando, diciamo così, i binari dello studio su quella che è la tavola degli elementi. Tavola degli elementi che, vi ricordo, quest'anno 2019 è il 150esimo di questa, l'anniversario sostanzialmente della tavola degli elementi. La tavola degli elementi è in assoluto il punto di partenza per inventarsi delle cose, anche da un punto di vista fantascientifico. In questo momento, se uno vuole fare della speculazione scientifica, cioè della fantascienza, rigorosa in un certo senso, con delle solide basi di tipo scientifico. Ciò non toglie che noi abbiamo questa possibilità invece di spaziare su argomenti molto molto differenti e andare oltre. Quindi, come vi dicevo, riassumendo, non solo noi abbiamo da tenere presente la vita a base carbonio e acqua, che è quella nostra, terrestre, conosciuta, eccetera, eccetera, ma anche le vite dove praticamente degli elementi sono sostituiti, al posto del carbonio possiamo avere il silicio, anche se questo è molto difficile perché l'elemento è meno abbondante nell'universo e oltretutto ha una maggiore reattività, per cui difficilmente riesce a creare una biologia di tipo stabile, ok? Quindi quando dobbiamo inventarci, anche come fantascientisti, no? O come scrittori, una biologia diversa dalla nostra, nel farlo dobbiamo cambiare o mettere le condizioni in maniera che ci sia una credibilità, cioè una stabilità, un'abbondanza di un certo elemento. Non so, se vogliamo creare una base, una vita a base di zolfo, dovremmo creare un ambiente dove questo elemento è presente in maniera massiccia e magari dove la temperatura è particolarmente bassa, perché la reattività, ad esempio, dello zolfo è molto alta. Quindi sono tutti dei criteri, delle piccoli accorgimenti che però a noi servono per pensare queste cose e per fare la speculazione scientifica. Queste sono le modifiche basate sugli elementi chimici di struttura, però noi immaginiamo la vita, dato che siamo creature, legata a un solvente. Di solito noi immaginiamo l'acqua come solvente, mentre invece abbiamo moltissime possibilità di immaginare o magari di ritrovare della vita basata su dei solventi diversi, come possono essere l'ammoniaca, ok, o il metano o l'etano. E questi già abbiamo gli esempi all'interno del nostro sistema solare, ed è per questo che si mandano delle sonde, si fanno degli studi, Ariel parte nel 2028 e così via. Tenete presente che quello che è fantascienza è protoscienza, perché obiettivamente l'astrobiologia, l'esobiologia, la xenobiologia sono, adesso non sto a darvi le definizioni perché mi sono rimasti 3 minuti e mezzo, sono delle protoscienze, ok? Che differenza c'è tra una protoscienza e la nostra fantascienza? Zero, semplicemente che questi signori giustamente sono degli scienziati, cercano di mantenere un rigore scientifico e hanno dei sovvenzionamenti perché vengono presi molto sul serio. È per questo che anche noi nel fare fantascienza dobbiamo prenderci sul serio, no? Perché questa gente, tipo la NASA, che ha addirittura 2 istituti, c'ha un istituto e un centro di ricerca, entrambi di astrobiologia, ok? Dove vengono immessi miliardi di dollari, cioè cifre veramente imponenti. Ma abbiamo anche l'Anital europea e l'ISOL e altre organizzazioni molto grosse che si occupano di queste. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di ricercatori che in maniera seria, scientifica, stanno lavorando su questo argomento. Come ci lavorano? Prima di tutto ricevendo quelle che sono le impronte chimiche di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè vedere quali sono gli elementi più comuni, quali le possibili biologie, cioè quali elementi possono caratterizzare la formazione della vita e così via, ma anche la chiralità, cioè ad esempio in posti dove la chiralità è la differenza che c'è, le due mani sembrano uguali ma se le si sovrappone. Ecco, basta semplicemente una chiralità diversa o un isomero, cioè di uno stesso atomo, di una stessa molecola, dove gli atomi sono posizionati nello spazio in maniera differente, e ottenete una biologia diversa. Su questo noi ci possiamo lavorare. Un'altra cosa su cui vorrei darvi uno spunto, no? È il fatto che la materia vivente che noi studiamo, e che prima non era vivente e noi non sappiamo bene dove è l'inizio e la fine della vita, ok? Non sappiamo dire ancora da qui a qui una cosa è viva. È viva se si muove, è viva se si riproduce, è viva se è intelligente, è viva se è capace di una certa funzione, è viva se è complicata. Non abbiamo una vera definizione di questa cosa, quindi non riusciamo a mettere una linea per definire ciò che è vivo e ciò che non lo è. Immaginare vite diverse ci permette, quando noi riceviamo i segnali, come si dice, da radiotelescopi, e quindi facciamo una spettrometria di massa e vediamo gli elementi, vediamo degli elementi strani, dei composti che non dovrebbero esserci, tutte queste cose fanno suonare dei campanelli d'allarme per un possibile metabolismo, ok, o per la possibile produzione di qualche cosa che implica dei meccanismi più complessi, delle semplici reazioni di ossidoriduzione chimiche, cioè delle reazioni magari enzimatiche o quello che possono essere. Questo per quello che riguarda la parte, diciamo così. Però chi cerca, quelli pagati intendo, la NASA eccetera eccetera, non cercano solo questo tipo di vita, perché noi andiamo a ipotizzare anche altri tipi di vita, ad esempio la vita prodotta da un'altra vita, che potrebbe essere, nel nostro caso, noi possiamo creare una civiltà di macchine, di robot, di sistemi informatici più o meno sviluppati, più o meno ingegnerizzati o para biologici eccetera eccetera. Come possiamo farlo noi? Possono averlo fatto altre civiltà o possono essere stati fatti da entità superiori, qualsiasi cosa, e questa cosa non viene esclusa neanche da chi cerca segnali e cose di questo genere attraverso lo spazio. Quindi non solo la vita che nasce in maniera spontanea, ok, per autoproduzione, ma anche la vita che può essere costruita da qualcun altro. Questi sono i filoni. Un'altra ricerca è quella dell'archeo o della xenobiologia di tipo archeologico. È finita, ok? Va bene, vi concludo soltanto dicendo una cosa che secondo me è importante, è che il meccanismo attraverso cui si sviluppa l'astrobiologia e in generale anche le altre scienze mette al centro, anche se noi tendiamo a pensare di essere un ghetto, ok? Noi tendiamo a pensare di essere una nicchia. Invece, se voi guardate bene le dinamiche mentali con cui funzionano lo scambio tra il mondo scientifico e quello, come si dice, umanistico, in mezzo ci siamo noi. Ci sono quelli che scrivono fantascienza. Perché noi, per poter scrivere un libro di fantascienza, dobbiamo occuparci in maniera specifica di un argomento come può essere l'astrobiologia, ma potrebbe essere l'informatico, qualsiasi altro campo, la medicina, eccetera, eccetera, quindi il settore scientifico, ma per scrivere un libro questo non basta. Noi dobbiamo rivolgerci anche a quello che è tutto il panorama umanistico, ok? Quindi lo studio dell'uomo, della sensibilità, delle nostre emotività, le problematiche sociali, e metterle insieme, perché sennò non viene fuori un libro, viene fuori un saggio. Quindi noi siamo al centro di questo meccanismo. Magari siamo piccoli perché siamo una nicchia, nel senso che siamo piccoli, ma questa piccola nicchia sta al centro di un meccanismo che è fondamentale. E avrei voluto spiegarvi il motivo per cui la fantascienza è un po' ferma da un punto di vista dell'astrobiologia, perché l'equazione di Drake e purtroppo la scala di Kardashev sono degli anni 60 come seti, e dopo quel punto non c'è stato più niente di nuovo. Sì, abbiamo trovato una molecolina di qua, sappiamo che c'è più metano di là, o le percentuali non sono così, però di fatto non è successo niente. il meccanismo con cui funziona l'astrobiologia e le scienze in generale dipende anche da noi, perché è come quando si è innamorati o si gioca a ping pong: se una delle due parti non tira la pallina dall'altra parte, questo meccanismo non funziona. Per cui se loro sono fermi è anche un po' colpa nostra che non ci inventiamo cose nuove, perché se noi ci inventiamo delle cose nuove, gli altri di là dicono: però questa cosa, vedi, fammi vedere, così è una stupidaggine, però magari approfondita. Quindi bisogna continuare a scrivere, magari farlo in maniera prendendo, diciamo, a cuore quello che si fa. Scusate la compressione, ma avevo tra me.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.